Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova, anzi nuovissima puntata del Pointer Podcast, la puntata numero, non mi ricordo il numero, però non è importante, siamo 300 ormai.
Un numero alto comunque.
Altissimo, altissimo, quello più alto che abbiamo mai fatto fino ad oggi.
Esatto.
Io sono Alessandro e con me, come sempre, Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Alessandro.
Allora, potremmo anche... Bene,
la sarebbe divertente.
Potremmo anche riprovare per la terza volta l'esperimento dei nostri modelli sintetizzati con le voci. E l'unica nota, vabbè, non lo faremo, però volevo aggiornare...
O forse sì! Diciamo che nella Pointer Chat scriveteci se secondo voi questa puntata è fatta con Eleven Labs o no.
Sarebbe pazzesco scoprire che poi è fatta con Eleven Labs, ma volevo dire questo, che vi ricordate che quando si sono provati a fare le puntate, in realtà, secondo me, Eugenio come voce veniva molto bene, la mia... L'ho riprovata a rifare più avanti, non mi ricordo bene cosa avessi cambiato, forse gli ho dato in input a Eleven Labs una traccia della mia voce a una qualità molto migliore rispetto a quella che l'avevo dato la prima volta, e oggettivamente era migliorata tanto, cioè non ti dico che era comparabile con la tua.
Quindi, ok. Quindi era il tipo di registrazione che gli avevamo passato sulla tua che l'aveva un po' sfasato.
Sì, esatto, perché poi dopo, come dire, tipo quelle le flessioni, perché noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo raccontato nella puntata, abbiamo fatto catturare dal transcript delle nostre voci, diciamo le parole più comuni che stavamo utilizzando, le flessioni e bla bla. Quella roba lì più o meno era rimasta sempre la stessa.
Sì.
Quindi era a monte il problema del recording, diciamo, del catturare il modello della voce. E proprio per dare il gancio a che cosa? Alla tematica di oggi, ovvero cosa succede quando cambi il modello sotto.
Ecco.
Quali sono le cose che cambiano? In questo caso, nell'esempio che abbiamo fatto ora, che era un po' più astratto, poi lo decliniamo più per gli agenti, l'idea era la stessa, ovvero diciamo, l'infrastruttura che circondava il modello per far parlare, diciamo, i nostri cloni vocali, diciamo, che catturavano e quindi davano direzione sulle frasi, sulle inflessioni, sulle parole più comuni, era sempre lo stesso. Quello che è stato cambiato era il modello di voce sotto, che era stato fine-tunato meglio, ok? Quindi cambi il modello a parità di skill, chiamiamola così, che è quell'infrastruttura intorno, le performance sono migliori. E oggi vogliamo infatti fare chiarezza, o almeno provare a farla rispetto a quello che siamo riusciti noi anche un po' a capire leggendo online, perché, come sapete, questo mondo del agentic AI spuntano nuovi termini fuori ogni settimana e ogni volta ci sono magari termini che si overlappano con altri, ma magari vogliono dire la stessa cosa e noi vorremmo riuscire a fare un po' più chiarezza nei termini di cui si parla oggi di più. L'altra settimana o due settimane fa stavamo parlando di Dark Factory, ora vogliamo fare un passo indietro e raccontare un po' tutta quella parte relativa gli eval, l'harness, la rubrica, i guardrails e così via.
Che da una parte fa trend, dall'altra, quando te in mente fa sta puntata, è proprio anche una roba che uno dà per scontato quando utilizza, non so, la CLI di Claude, ma in realtà è tutto quel pacchetto che usiamo tutti i giorni e che invece uno dice, sì, quello è Claude Code, sì, ma c'è tanta roba.
Esatto, esatto. Tra l'altro, ecco, una roba che stavo pensando sarebbe super mega interessante come esercizio sarebbe quella di avere accesso al Bayer model di Claude, quello che ti pare, Sonnet, Tobus. Bayer vuol dire il modello senza l'harness intorno, quindi senza l'harness.
Sì.
E vedere se uno riesce da solo a riuscire a ottenere gli stessi risultati fissato un task utilizzando Cloud Code o utilizzando il modello quello senza, diciamo, harness di Cloud Code.
Questa è una figata, ma secondo te, se uno, quando uno utilizza l'API, va diretto sul modello o invece c'è comunque un harness intorno?
Allora, credo che per definizione c'è sempre una forma di harness intorno, che sicuramente, diciamo, almeno ha a che fare con i guardrail, se le vogliamo inserire come parte dell'harness. Okay. Quindi il guardrail è quella parte di all'interno di un modello che può essere messo in entrata, in uscita o in mezzo, e controlla che vengono rispettate alcune indicazioni. Ad esempio, se tu stai mandando un prompt con scritto la carta di credito, il numero della carta di credito, ci avrai un guardrail in entrata che prende e toglie la carta di credito, il numero della carta di credito e diciamo propaga poi la query blurrando quella parte all'LLM. Oppure in uscita, del tipo, io sto facendo un sistema agentico, sistema multiagente, e supponiamo che il nodo A deve comunicare con il nodo B, ma il nodo B si aspetta in input un file YAML formattato in un certo modo. Un guardrail può essere quello di mettere sul nodo A la condizione che garantisce che l'output del nodo A sia esattamente nel formato che si aspetta il nodo B. Così garantisci che la comunicazione sia, diciamo, segua una certa logica. Quindi magari sì, ci sono sicuramente dei guardrail del tipo, non credo infatti che tu attraverso API possa andare a chiedere comunque ai modelli come fare una bomba nucleare, quindi sempre quella dinamica lì. E però in generale, tipo, tutta quella, diciamo, harness relativa al magari capire che ti sta chiedendo l'utente di andare a fare una ricerca online e magari non te l'ha detto esplicitamente, quella parte lì magari manca. E okay, sì, sarebbe molto interessante anche come esercizio per degli studenti che studiano questa roba, ma indipendentemente che siano studenti oppure no, è un qualcosa che ti fa capire meglio come funzionano questi modelli. E soprattutto, se tu sei squattrinato e sei un giovane studente, era per questo il ragionamento che stavo facendo, magari vuoi un modello open source e vuoi cercare di andare a crearci intorno un harness che permetta a quel modello di comportarsi bene su uno specifico task.
Vero. Un altro vantaggio o ragionamento che mi è venuto in mente mentre parlavi di questa cosa, magari è una cazzata, però la butto lì. Immagino che l'harness possa cambiare nel tempo, che Anthropic possa rimetterci le mani piano piano migliorandola o facendo delle modifiche, e quindi il risultato che l'LLM ti restituisce, che il modello ti restituisce, varia anche in base all'harness. Se io sto facendo un certo tipo di servizio e voglio invece che l'harness non ci abbia ok, quello che mi chiedo, provo a esplicitarlo in maniera diversa, è quanto dovremmo considerare questo un tutt'uno e quanto invece separarlo, nel senso, perché io magari voglio costruire un servizio e voglio semplicemente la risposta diretta e poi fare una harness che lavora sulla risposta dell'LLM o sul mio input sapendo poi l'LLM che c'ho dietro, e non avere nessun controllo invece sulle modifiche che azienda X fa l'harness. Non so se è chiaro quello che intendo.
Ripetermelo, che ti ho perso.
Ok, perché in questo momento, e in parte è un po' anche il tema della puntata, noi che soprattutto utilizziamo l'abbonamento a Cloud, utilizziamo la CLI, che è un harness, e quindi noi il risultato del prompt che diamo è il risultato di LLM più harness. Se io domani faccio un servizio, magari non voglio averci l'harness in mezzo, perché quell'harness magari può essere modificata, può avere un sacco di roba e può a un certo punto darmi o aggiungere qualcosa che io non voglio più in quella roba lì. Invece avere accesso diretto al modello mi dà la certezza, mi dà la risposta del modello che poi dopo io elaboro come voglio.
Sì, esatto, esatto. Infatti con l'harness tu te la costruisci intorno a un task che vuoi risolvere. Nel caso di Cloud Code, di CLI, è l'harness per produrre software, più o meno, la semplificherei in questo modo. E diciamo, in questa cosa rientra il dispatch dei tool, quindi capire quali tool devono essere chiamati in un certo momento, la gestione del contesto dell'agente, ma dell'insieme degli agenti che vengono spammati all'interno di Cloud Code, perché vi siete, chi usa Cloud Code si è reso sicuramente conto che a un certo punto Cloud Code decide per conto suo, se lo vede necessario, di creare più agenti che risolvono dei sottotask. Quella parte là è già una parte dell'harness, perché c'è stata una roba che è trasparente all'utente, che è andata senza dirglielo esplicitamente, data a prendere il tuo prompt, il tuo problema, l'ha diviso in pezzettini, l'ha assegnato a un numero specifico di agenti che ha selezionato lui, ha ripartizionato il contesto di questi agenti in modo tale che nessuno lo condividesse lo stesso, ha fatto delle fasi di controllo e debugging dei risultati che ha dato e poi ritorna da te. Questa parte qua è tutta harness, quindi dispatch tool, gestione del contesto, persistenza, safety tecnica, numero di agenti che deploy, spezzettamento del task in sottotask, questa è tutta harness, fatta per produrre software. Se io magari domani non voglio produrre software, ma voglio produrre qualsiasi altra cosa, l'harness è sicuramente diversa.
Quindi diciamo, volendo provare a dare una definizione un po' di che cos'è un harness, è fondamentalmente l'orchestrazione. Quindi l'orchestrazione del tool, gestione del contesto, persistenza, anche guardrail, oppure guardrail se gestito dal modello? Forse in parte.
Ottimo, non lo so, probabilmente in parte, questa è una roba che non ho, non ti saprei dare una risposta certa, ecco.
Immagino, vabbè, nemmeno io, però in base a quello che dicevi prima, che ce l'hai, se inserisci il numero della carta di credito viene offuscato, questa qui è una roba che ti è fatta dall'harness e non dal modello, mentre invece magari il modello può fare un'altra parte del, può avere un'altra parte del guardrail, ma vabbè, non lo sappiamo questo, magari facciamo un follow up.
Tra l'altro, infatti, diciamo, una roba che non mi è chiara nemmeno tuttora, ancora un po' blurrata, riesco a immaginarmi più il concetto di harness quando ci sono più agenti tra di loro, piuttosto che quando ce n'è soltanto uno. Perché nel caso di uno e basta, non lo so, non l'ho buttata lì, però diciamo, io mi sto sempre immaginando l'harness come il runtime di un sistema più complesso, e per me il sistema complesso è un sistema multiagentico. Perché, okay. Diciamo, c'è un passaggio di informazioni, c'è una gestione del ok, diciamo.
Però te la butto lì, anche un sistema monoagentico in realtà c'ha tutta una serie di complessità, no? Perché anche solo il contesto, il tool che viene chiamato e tutto quanto, cioè c'ha comunque un'orchestrazione delle varie parti che devono essere gestite.
Esatto, esatto. Diciamo, nella mia testa cioè, la matriosca è la seguente. Diciamo, LLM, un LLM che ha accesso in qualche modo al file system, quindi a dei tool o MCP definito da alcune skill. Quello per me diventa questa componente, diciamo, queste cose insieme, quindi l'LLM, le skill, l'MCP e insomma, quindi tool che può usare, definiscono un agente. Questo agente, quindi, ce lo possiamo immaginare come un nodo, e quando parla con altri è un sistema multiagentico e tutti loro hanno delle caratteristiche diverse. Chi usa un modello, chi usa un MCP, chi diverso dall'altro, chi usa un tool piuttosto che un altro. Tutto questo rientra diciamo, è un'immagine, una definizione statica di cosa deve essere eseguito, e poi c'è l'harness, che è tutto ciò che regola a runtime cosa succede quando questi nodi, questi agenti, comunicano tra loro, si scambiano informazioni, come viene ripartizionato il contesto, quando viene fatto ripartire un certo loop. E okay. Poi qui aggiungiamo l'altra parte all'interno della matriosca, che è quella più grande, la parte di eval. Quindi il poter andare a fare, diciamo, stilare delle metriche sul comportamento di un sistema agentico rispetto all'harness. Quindi, che cosa succede quando gli faccio eseguire l'harness, ma nell'agente identificato dal nodo A cambio il modello, invece di esserci Sonnet 5 ci metto Fable 5? Magari scopri che va meglio perché è più veloce, consumi meno token. Quelle sono delle robe che tu stai valutando. Il risultato è sempre adeguato? Soddisfa delle certe metriche? Sì. Allora stai dicendo che hai fatto un test all'interno, hai definito uno scenario dove, in questo scenario, per semplicità, hai cambiato un modello e basta all'interno del tuo ecosistema multiagentico, e hai osservato che invece di usare Fable 5, che consuma un sacco e è lento, puoi usare Sonnet 5, che è molto meno costoso, usa meno token, ma ottieni lo stesso risultato.
Ok, domanda, perché io sulle eval ho letto qualcosina, ma non ne so molto. Quando parli di queste statistiche, è più il lato utente o è il lato harness, forse, che le gestisce? O, cioè, nel senso, chi fa questo tipo di valutazione? È l'utente che ha qualche tool per monitorarlo o altro?
Diciamo, sicuramente uno può fare una forma di ricorsione, nel senso averci qualcuna, un agente che valuta l'eval dell'harness. Però, cioè, di base mi aspetterei che c'è un utente che ha eseguito una sorta di grid search, per chi è un pochino più, diciamo, affine con i termini di machine learning, quindi andare a cambiare i modelli, fare tutte le possibili combinazioni dei modelli assegnati agli agenti, e vedere tra quale di queste combinazioni c'è quella che si comporta meglio, okay, rispetto a delle metriche che in questo gergo vengono chiamate rubriche. Quindi una serie di metriche e di scenari, in un certo senso, che noi si va a vedere come si comporta l'harness, diverse harness rispetto a queste metriche. È una sorta di, come dire, per il codice, quando scrivevamo codice, facevamo dei test del tipo se devo implementare, non lo so, la divisione, ci avrò un test che mi controlla che effettivamente quando faccio divisione per zero mi dà errore, o comunque mi lancia un'eccezione. Di qua è un po' la stessa cosa, ovvero voglio avere delle metriche, dei test che mi vedono come si comporta il mio sistema, che a questo punto è molto complesso, e siccome hai un sistema che possiamo dire è non deterministico, è probabilistico più correttamente, tu vuoi avere una, diciamo, in output rispetto a più metriche la valutazione di un harness, e quindi anche qui selezioni quella che va meglio tra le 10 harness che ci puoi avere.
Certo.
Poi io prima dicevo harness A si distingue da harness B fissato, allora diciamo così, proviamo a fissare i concetti. Supponiamo di avere 4 nodi, che sono 4 agenti che comunicano tra di loro. Ognuno di loro ha un certo modello. Supponiamo che tutti hanno Sonnet 5. Un harness, questa è definendo un harness, perché poi quando la fai eseguire, vedi come si comporta l'harness, quindi questi 4 agenti che comunicano tra di loro, avendo fissato Sonnet 5. Supponendo di averci invece sempre gli stessi agenti che devono compiere sempre lo stesso task, ma tutti e quattro gli agenti con invece che sono e 5 opus 5 fable 5, vedere come si comportano rispetto a Sonnet 5. Però il dettaglio qua è che non soltanto puoi ruotare rispetto ai modelli, puoi ruotare anche attraverso i tool utilizzati.
Mm-hmm.
Magari supponiamo che io debba averci un agente all'interno di questo diciamo grafo di esecuzione che si occupa di fare la ricerca di articoli scientifici online. Puoi averci un tool che lo fa allacciandosi a Google Scholar. Oppure c'hai un altro tool che invece di usare Google Scholar usa Semantic Scholar, che è un, diciamo, un servizio online che fa la ricerca semantica dei concetti all'interno della base di dati che sono gli articoli scientifici. Quindi c'hai da una parte Google Scholar che ti scrivi diciamo le parole chiave e ti trova gli articoli che soddisfano quelle parole chiave. Dall'altra parte c'hai un sistema Semantic Scholar un po' più complesso dove faccio un check semantico su quello, rispetto a quello che cerco. Quindi vorrebbe dire che probabilmente ottengo dei risultati più opportuni. Mm-hmm. Quindi qui è diciamo andare a fare a ruotare la tua harness. Un harness c'ha magari MCP che si collega a Google Scholar e la confronti con l'altra harness che invece ha l'MCP che si confronta a Semantic Scholar. Entrambe hanno come compito quello di andare a cercare articoli affini al tuo prompt di ricerca iniziale, ma Semantic Scholar si comporta meglio. Quindi qua è quello che intendo con il ruotare i parametri dei vari nodi, dei vari agenti.
Ok, hai nominato le rubric prima, mm-hmm. che se non ho capito male quindi sono un sistema di valutazione, giusto?
Sì.
Ma c'è un qualche sequenza, perché nel senso vedo proprio una correlazione tra queste cose, no? Vedo una correlazione tra l'eval, le rubric, l'utilizzo gli LLM magari per poter valutare questa roba qua, tutto questo immagino sia già integrato in quello che utilizziamo tutti i giorni.
Bella domanda. Non lo so, nel senso che sicuramente ci sono dei passaggi, tipo vedi quando fai lanci Cloud Code che ti fa una sorta di judge, mm-hmm. di come stai eseguendo il tuo codice. Il tuo, come stai seguendo il workflow.
Ok.
Però qua stai valutando, cioè, quel workflow lì che usa Cloud Code per risolvere un certo task che gli è dato, esiste quando tu, se lo crea a runtime.
Ok.
Quindi nel task lui si crea a runtime questo workflow. In teoria, se tu fai partire una transizione di Cloud Code, magari non si istanzia quel workflow lì, se ne istanzia un altro.
Chiaro, potrebbe non essere mai lo stesso.
Esatto, e quindi è qui che entra in gioco, usiamo questo termine, il graph engineering. Cioè, okay. Andare a definire un workflow sempre uguale.
Ah, certo, per non discostarti da quello che effettivamente vuoi e poter valutare tutto quanto allo stesso modo.
Bravissimo, perché vuoi risultati ripetibili. E questa è la roba che cambia rispetto a quello che... Io su Cloud Code questa cosa non la vedo, magari la fa dietro, ma ne dubito fortemente. Quello che tu vuoi è andare a definire una roba, un workflow deterministico, chiamiamolo così, sempre uguale, in modo tale che tu lo possa valutare ogni volta, cambiando le sue componenti per vedere quali che sono, si comportano meglio. Però non vuoi una roba che quindi si crea runtime da Cloud Code quando gli pare. Tu vuoi una roba fissa e seguire quei passi lì. L'hai detto benissimo te prima.
chiaro, quindi sì, ma perché poi in realtà nella mia testa è tutto, cioè ci sono alcuni punti che entrano in confusione tra di loro, tipo quando tu lanci i workflow e vedi che viene scelto il modello in base al task che viene scelto, quella non è un eval, quella è un'altra roba, però nella mia testa più o meno il concetto è simile, capito? Quindi sta roba è utile perché, ok, invece l'eval è più una valutazione che tu dai posteriori sul task fatto.
Comunque. Esatto, a parità di, diciamo...
Di condizioni, diciamo, sì.
Sì.
Di esecuzione.
Cioè, anche perché Se ci pensi, alla fine tu vorresti... Supponi che devi veramente fare una roba che non si esaurisce una volta che hai ottenuto il risultato del prompt e del task, ma è una roba che deve essere... Proprio è una roba che deve essere eseguita più volte, anche al giorno, una sorta di routine. Okay. Perché i pensieri si overlappano, però credo che la routine sia più forte per capire cosa uno si intende. E tu vuoi che quella routine sia sempre la stessa, eseguita nello stesso modo. Tu vuoi che ogni volta gli chiedi facciamo un esempio veramente stupido, a Cloud Code di, non lo so, crearti un software che ti dice l'ora. Tu non vuoi che ogni volta se ne crei un nuovo diverso, ma vuoi che segua sempre degli stessi step fissi.
Yeah.
E seguendo gli stessi step fissi, puoi anche a quel punto puoi fare veramente le valutazioni e permettere di aggiornare questi step al finché ti produca il miglior software per darti l'ora. Non lo so, è veramente forzato come esempio, però vogliamo dire proprio che vuoi avere una serie di step deterministico nota a priori e vuoi garantire che è sempre fatto in quel modo quella roba.
Ok. Sì, se mi viene in mente, ok, se io voglio una specie di workflow per leggere i libri, io ti passo un libro e ti dico che la prima cosa che devi fare è leggere la copertina, la seconda leggere l'indice, poi guardare per ogni cosa il titolo e lo scritto del capitolo, e questo lo devi fare per ogni cosa. In questo modo c'hai gli stessi step per ogni libro che ti passa, e non che magari uno lo inizi dalla fine, uno ti leggi il quarto capitolo, poi capisci la copertina.
Guarda, l'esempio che ho fatto io in confronto a quello che hai dato te sembra veramente stupido. È esattamente quello giusto il tuo. Sì.
Ok. In questo modo poi li metti a confronto, chiaro, capito?
Sì. E niente, questo è quello che perlomeno fino ad oggi credo di aver fissato nella mia testa.
Ma domande random, perché la settimana scorsa, se non mi sbaglio, parlavamo anche con Luca e Luca utilizzava delle harness strane, no? Te mai, non super mainstream, diciamo, te mai capitato di ok, adesso provo a farmi la mia harness perché voglio risolvo un task specifico e voglio provare a fare qualcosa di mio, o anche a livello proprio istruttivo, capì come funzionano le harness, me ne voglio fare una. Io no, cioè io sono un utente medio, funziona benissimo la CLI, vado in CLI.
No, anche uguale, non l'ho mai fatto, però è diverso dal dire, secondo me, ripeto, fare la propria harness sarebbe super figo provarla a fare, vedere che cosa uno riesce a ottenere, perché sembra che con questa roba dell'AI è tutto semplice, ma in realtà è falso. Quindi il vedere il motivo per cui tu stai pagando 100 euro, 200 euro, 20 euro di abbonamento che ti mette a disposizione un Cloud Code quindi con l'harness, che è fatta per scrivere software di qualità, ti fa capire, facendoti la tua e mettendola a confronto, quanto è difficile ottenere il risultato che ti mettono loro out of the box pagando quell'abbonamento.
Chiaro, certo. Certo.
Questo però non vuol dire che non ho provato a fare invece una sorta di workflow, oppure di, chiamiamolo, grafo, ok? Quindi quella parte dobbiamo definire in modo deterministico gli step che devi fare per raggiungere un obiettivo. Quindi il caso che dicevi tu del libro. Cioè parti dalla... apri il libro, leggi il primo capitolo, poi leggi il secondo, poi leggi il terzo, e qui magari uno ci fa un loop, no? Anche qui.
Certo.
Cioè stai progettando un grafo deterministico di operazioni, dove quindi apri il libro, metti un'altra freccia che va verso un altro nodo, che quindi è un agente, e il nodo si chiama leggi capitolo successivo, e c'è un loop su di esso. Quindi qui c'è il primo loop dell'agente che legge. Poi se ci metti un gate, un cancello, che dice se libro finito, ultimo capitolo, passa al nodo successivo che si occupa per ogni capitolo di farne il riassunto. E poi passi al nodo successivo. Tipo qua, già parlandone, mi verrebbe a dire, allora possiamo ottimizzarla questa roba. Io potrei voler fare il primo nodo che apre il libro, il secondo nodo che è leggi capitolo, il terzo nodo che è fai riassunto, e fai invece il loop tra il fai riassunto e leggi il capitolo, in modo tale che tu passi dal secondo nodo al terzo nodo soltanto il testo associato a un capitolo.
Certo.
E questo cosa permette di fare? Permette di garantirti che il nodo successivo non sta facendo un riassunto su magari 12 capitoli e tu gli avevi chiesto soltanto di uno. Perché magari lui se l'è messo in testo quei 12, e quando ti dici di fare il riassunto di uno specifico capitolo, lui, siccome il contesto c'è anche tutti gli altri, magari ti fa lo spoiler di qualcosa che succede dopo, ma non è stato veramente detto in quel capitolo. Quindi...
Chiaro.
Questo passaggio qua di dettaglio che ora stiamo facendo insieme con voi mentre ne parliamo è il motivo per cui ti serve un grafo, e lì rientra il, secondo me qua rientra veramente quello che l'impatto cognitivo che c'è da fare un ingegnere del software domani, cioè lo vedo veramente qua. Mi sembra ormai obsoleto pensare di scrivere codice. È chiaro, come al solito, ci saranno dei casi dove scrivere il codice sarà sempre necessario, come le persone che scrivono sempre anche oggi in assembly, quello che vi pare, perché devono ottimizzare del codice per certi tipi di device, ma nel grande, nel maggior parte dei casi, quello che vuoi fare probabilmente è una roba di graph engineering, e sotto il codice non ti interessa come sia scritto. L'importante è che soddisfi dei test, che anche lì ti serve impegno cognitivo per capire che sono test buoni. E lì, anche lì, altro trick, che ne parlavamo con nella puntata di Dark Factory. Tu non vuoi che l'implementazione dei test sia esposta alla gente.
Sì, questa cosa è incredibile.
Esatto, che sta dando i risultati, perché se la gente che sta progettando il software scopre come sono implementati i test, e siccome il suo obiettivo è quello di passare i test, allora sicuramente svilupperà un codice fatto per passare quei test, e è molto diverso dal avere un software che invece non sa come sono implementati i test, ma gli viene semplicemente restituito a errore. Oppure vai, avendo meno conoscenza, il primo agente cercherà di fare una soluzione più robusta e non trova il workaround.
Sì, mentre parlavi di questa cosa, il grafo in sé per sé in qualche modo è un po' un harness, no? Cioè, nel senso, correggi perché potrei dire una cazzata, è solo un'intuizione perché poi la uso proprio questa roba, però io quando penso all'harness penso alla Silvery Cloud, ok? Però se tu definisci un grafo vero e proprio, un po' come una Dark Factory di cui parlavamo due settimane fa, di per sé potrebbe essere un harness, perché tu stai dando più o meno delle linee guida su quello che vuoi fare in maniera specifica alla gente.
Allora, a me mi hanno detto che quella roba lì si chiama resolver, in termini tecnici.
Ok.
Quindi, diciamo, il resolver è il blueprint di una serie di passi statici. Mentre quando questa roba qua, questo blueprint, queste serie, questo resolver viene istanziato e quindi si inizia a eseguire, quindi stai facendo fluire e far partire gli agenti per comunicare tra di loro,
sì.
Allora lì stiamo parlando di harness. L'harness è tutto ciò che mette in movimento questo sistema.
Ok, chiaro. E la follow-up question su questo è: nel momento in cui io ho un resolver, c'ha senso agganciarci una eval? Oppure non ce ne frega niente? Perché a quel punto immagino che tu puoi valutare non solo harness, eccetera, eccetera, potrei valutare un resolver e dire questa sequenza di nodi che io ho messo insieme non funziona perché ha degradato degradata rispetto a versione precedente.
Figo, esatto. Anche secondo me, questa è una roba che mi stava a chiedere.
Proveremo.
Sì, perché secondo me è figa, nel senso anche lì tu hai magari definito una sorta di blueprint di sequenza di passi, di un grafo deterministico, però quando fai l'eval di tutto, quindi la harness relativa, scopri che per qualche motivo il resolver, quindi il blueprint, quindi quello che è, il grafo, gli serve un nodo in più per fare quel task meglio, sì, che tu non ti hai reso conto. E allora c'è questa roba per cui stai iniettando un nuovo nodo all'interno del tuo sistema definizione iniziale statica, che se me è figata perché è dinamico, cioè c'è una roba, un grafo dinamico.
Eh sì, e tra l'altro un'altra cosa figa, cioè, che mi sembra interessante, è che sempre più stiamo andando verso una roba di automazione di questi task, no? Dove tu magari c'hai Claude schedulato che una volta a settimana ti fa un determinato task e il tuo risultato lo verifichi solamente su il dato che viene fuori, perché magari hai definito dei test perché è il campo che conosci. Sarebbe bello anche integrare una sorta di pipeline per cui dici: io non solo valuto l'output, ma valuto anche il modo in cui hai lavorato e rispetto alle run precedenti, come ne valga.
Che a quel punto è l'observability.
Esatto.
Che mi stavo scordando, effettivamente, ma è una roba bomba. Cioè l'idea di andare a fare una telemetria di tutto il tuo sistema rispetto a che cosa sta facendo. Ad esempio, quali sono i tool che ha chiamato un certo nodo? Con che parametri l'ha chiamati, oppure facciamo finta questo, i tool che ha chiamato, perché riesce bene a fare l'esempio, e scopri che quando arriva al nodo C, questo tool fa sempre queste chiamate: git commit, git add, git commit, git push.
Sì.
E osservi che ogni volta lui fa la git commit dopo la git add, ma c'è un processo di thinking lì in mezzo, perché il modello fa: ho fatto la git add di questo documento, cosa devo fare dopo la git add? La git commit, allora invoco il tool che si fa la git commit, e invoca il tool, e poi fa: aspetta, ho committato, ma forse l'utente voleva anche pusharlo. Sì, effettivamente nel prompt mi aveva detto che voleva anche pusharlo, quindi invoco git push, e fa git push, e lì invoca il tool. Tutti questi passaggi qui di thinking sono costosi, sono token buttati. Quindi, che cosa puoi fare attraverso l'observability? Puoi andare a dire: se tutte le volte quando questo nodo arriva fa sempre git add, git commit, git push, basta che io faccio uno script di 3 linee che le fa in sequenza senza dover pensare tra una linea e l'altra.
Chiaro.
E lì hai fatto observability, hai fatto delle ottimizzazioni del codice, hai risparmiato i token, hai evitato di mettere quella roba probabilistica per cui magari una volta invece di farti la commit non te la fa, se la scorda e non capisce perché ha fatto thinking è sbagliato, è improbabile, però potrebbe farlo su task più complessi. E quindi c'è tutta questa fase dell'ottimizzazione, quindi c'è l'observability dei dati. La roba che mi ha detto Diego era questa roba qua, che secondo me, se uno ci pensa, è, diciamo, ti estende un po' la roba dell'observability, è cercare di identificare la semantica dei dati.
Ok.
Quindi, diciamo, trovare la semantica dei dati. La semantica è git add, git commit, git push. C'è una semantica, sì, perché se fai l'add devi arrivare fino alla push. Allora le compatti insieme. E questa roba si applica su questo, ma si applica in generale su qualsiasi tipo di telemetria che stai osservando all'interno del tuo sistema. E lì
allora, sto elaborando questa cosa, perché mi sembra importante, ma non banale.
La semantica, nel senso, è capire il significato dei dati perché sono lì. Se tu capisci il significato dei dati perché sono lì, e perché magari seguono quell'ordine, perché magari sì, seguono per quel pattern, ok? Allora puoi fare delle ottimizzazioni, oppure ti puoi rendere conto che ci sono stati dei fallimenti all'interno del tuo sistema. Ogni volta ti rendi conto che il nodo, invece che C, il nodo B, falliva nel fare una certa azione, e il nodo C poi la risolveva.
Sì.
Alla fine tu ottieni sempre il tuo task completato. Ma
la sequenza non è corretta, o almeno non è logicamente quello che vorresti tu.
E l'altra roba è stata questa. Ora non so se ne avevamo parlato in puntata, ma c'è la possibilità di andare a definire dei grafi di esecuzione con Attractor, che è un framework, è un linguaggio di specifica di grafi, che ti permette quindi di creare queste workflow, questi blueprint, questi grafi, e volevo fare un grafo che mi permettesse di automatizzare la ricerca scientifica.
Mm-hmm.
La ricerca scientifica di base ha come flow. Hai un'idea, ricerchi in letteratura articoli affini alla tua idea per vedere se esiste o se non esiste, su cosa ti puoi appoggiare per farla, scrivere il teorema, validare il teorema con sistemi di theorem proving analitici, validare magari il tuo teorema, se puoi farlo con dati sperimentali, quindi utilizzare magari un framework di esecuzione tipo NumPy o quello che ti serve per validare la tua tesi. Una volta che è tutto valido, vai a scrivere la dimostrazione e tirare fuori l'articolo scientifico. E intuitivamente, diciamo, i macropassi sono potenzialmente pochi, sono 3, 4, 5. E quindi che cosa ho detto? Vediamo che cosa succede. C'è questo framework che si chiama Fabro, che ti permette di definire dei grafi basandosi proprio su Attractor, ma la cosa carina è che vedi la UI, vedi proprio il grafo stesso che hai realizzato all'interno della tua web page, del tuo browser. E a un certo punto gli ho detto, guarda, osserva che cosa stai facendo, e ogni volta, prima di darmi in output, una volta mi hai dato in output il paper in PDF, in TeX, quello in LaTeX, quello che è, osserva se ci sono delle robe da ottimizzare o da rifinire. Quindi tenevo traccia di tutti i log, e la roba divertente è che quando lo facevo ripartire, lui aveva aggiunto dei nodi in più in questo grafo. Ah,
incredibile.
E
incredibile.
Si stava evolvendo
solo.
Oggettivamente ha fatto effetto, perché io semplicemente la roba diversa, la roba abilitante all'autoevoluzione era il osservarsi. Cioè, ti rendi conto?
È assurdo. Sì. Comunque,
di testa, che non ha senso, perché è grandissimo e secondo me c'è tanta roba da tagliare, perché sembra un po' overfittato. Però, indipendentemente da questo, è per dare l'idea che...
Ma l'overfitting in questo caso non è una roba positiva? Cioè, dato che parlavamo del fatto di ridurre il non determinismo il più possibile, no? Se io ti do proprio uno schema che tu devi seguire e te lascio libertà solo dove serve, non è potenzialmente meglio?
Forse sì, però dipende se ti ho overfittato bene.
Certo, quello sì.
Boh, sì.
Quello sì. Comunque ogni volta che facciamo questo tipo di puntate mi rendo conto di quanto in realtà potremmo migliorare nell'utilizzare tutti questi tool e che probabilmente lo uso veramente in maniera da utente medio e si potrebbero fare delle magie che te aumenterebbero tanto i risultati di questi strumenti che usiamo.
Sì, sì. Però c'è chi dice che farlo con l'IA è semplice, diciamo, per ottenere robe...
Maledetti. Maledetti, non scrivete nella pointer chat voi.
No, non lo vogliamo. Diciamo, abbiamo un codice interno per identificare.
Esatto. Avete un nome, sappiatelo.
Esatto. Vabbè, la tocco un po' più, la tocco piano. Forse l'abbiamo detto in una puntata di tempo fa. E così magari chiudiamo anche questa, non lo so. Mi sono sempre domandato, ho sempre invidiato quelle persone che erano nate a cavallo, che diciamo a cavallo del 2000 erano esseri sapienti che potevano, diciamo, vedere l'evoluzione, la creazione di internet, l'istanziazione di internet. L'ho invidiata tantissimo. Infatti, se vedete in alcune puntate quando facevamo l'intervista agli ospiti, ogni tanto capitava che chiedevamo come hai vissuto l'arrivo di internet, quali erano le tue percezioni. Perché io non l'ho vissuta, cioè ero sempre piccolo, avevo 6 anni, e non mi ricordo di internet, ma non fu così disruptive nella mia testa a quell'età. E sappiamo che se ne parlava nella puntata con Maurizio Davini, recuperatela, che lui insieme ad altri veniva preso per matto con diciamo l'avvento del... diciamo, sottovalutavano, le persone che avevano intorno sottovalutavano l'avvento di internet, dicevano ma che ci fai con internet? E loro avevano capito che, come tanti altri, non è che erano i primi, chiaramente, però erano tra i primi che, diciamo... in modo, avevano chiaro in testa che quella roba lì fosse veramente groundbreaking. E oggi sto vedendo la stessa roba sulle AI e mi domando, e sono contento di vederla, no? Perché
sì.
Cioè, è una roba così evidente di quello che sta facendo, e trovare sempre persone che si ostinano a pensare che non sia groundbreaking la trovo limitante come mentalità. Proprio...
Sto d'accordissimo. E tra l'altro mi sembra che il pattern sia lo stesso, perché infatti ci raccontavano le persone che hanno vissuto quell'epoca che c'era gente che proprio non riusciva a concepire questa nuova tecnologia. Qui è la stessa cosa, con secondo me l'aggravante del fatto che magari il web all'epoca non era così evidente quali sarebbero stati i campi che avrebbe toccato, eccetera, eccetera. Qui te devi proprio chiudere gli occhi adesso, devi proprio decidere che non ti guardi intorno e dici no, questa roba, se io non la guardo, lei non esiste. Se non ti vedo, non esiste.
Diciamo, lo fai con i mostri, no? Quando c'è paura, chiudi gli occhi e speri che non esista. Però purtroppo, da un certo punto di vista, è un mostro e...
La gabbia si è aperta e quindi...
Sì, capisco che molte persone vuol dire rimettersi in gioco, vuol dire non dare più per scontato tutto il set di bagaglio culturale che si è fatto in questi anni e ti trovi magari anche spazzato via, ma non è così. Anzi, secondo me le persone che hanno un background forte sullo sviluppo del software hanno tante di quelle parole chiave su come anche si testa il software, che se tu gli dai alle AI, la tua harness, al tuo cloud code, lo indirizzi meglio a fare certe cose. Ora la sto esagerando, però questo è l'imprinting. Io invidio molto persone che sanno come scrivere codice, come, come da Dio, ok? Perché sanno scrivere i test, sanno scrivere un framework per bene. A me queste cose mi mancano perché non è il mio lavoro, ma oggi potrebbero essere utili per istruire un AI, per fare, ad esempio, ricerca scientifica.
Assolutamente sì. Sì, è vero, le competenze in qualche modo continuano a esserci e te le amplifica le AI. Dall'altra è un buon esercizio per allenare il nostro ego, perché è vero che queste competenze servono ancora. Dall'altra, secondo me, iniziamo a capire che tutte le competenze per cui per anni sembravano più con i software engineer che lavoravano nelle grandi aziende dei rockstar, adesso forse c'è qualcosa che potrebbe un attimo, insomma, scombussolare tutto. Non siamo più così fondamentali.
Questo sarà un bel tema da vedere nei prossimi anni.
La tra una puntata di follow up quando succede.
Ma mannaggia. Io farmer, eh? Cioè.
Vi racconteremo cosa stiamo facendo in quel momento. Sarà una puntata sull'agricoltura, la frutta, come potare le piante.
L'arte,
la bellezza nel mondo.
Sì. Ascolta, le persone molto ricche a un certo punto si dedicano a apprezzare l'arte.
Giusto.
Quindi evidentemente è qualcosa di... Cioè, è una roba che ti richiama a un certo punto.
E comunque adoro la tua fiducia nel futuro, perché ci stai già considerando ricchi. Io andavo più sull'agricoltura, tu invece cioè già consideravo ricchi e che parliamo di arte. Va bene, io direi che con questa nota di speranza...
Essere ricchi dentro.
Wow!
Quindi, sì, lascio a lei la chiusura.
Direi che con questa puntata, che a un certo punto è diventata una sessione di terapia dove io facevo a Alessandro le domande, possiamo concludere. E vi salutiamo tutti e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!